buonasera a tutti, e grazie per essere venuti così numerosi. Insomma, sinceramente forse non ce l'aspettavamo, cioè ci aspettavamo meno gente. Allora, quindi questa è una giornata abbastanza importante per l'associazione di cui faccio parte, perché è il nostro primo incontro ed è il nostro, la nostra prima realizzazione come associazione culturale, quindi è un po' il nostro episodio pilota, diciamo. Allora, io mi chiamo Alessandro Siciliano e sono il vicepresidente di questa associazione che abbiamo chiamato Rizoma. Gli altri membri ve li presento: sono Cristel, Martelletti Lattanzi, Stefano Paternò, Edoardo Grisogani, che in questo momento purtroppo è assente, e poi c'è il nostro grafico Alberto Vacca. Abbiamo creato questa associazione per un semplice motivo, che sarebbe quello di cercare di fare qualcosa con il sapere che l'università ci ha fornito, quello di creare comunque qualcosa con questo sapere. E ci siamo dati questo nome che, riprendendo un concetto filosofico di Gilles Deleuze e Félix Guattari, il primo filosofo e il secondo psicanalista. E Deleuze e Guattari coniano, diciamo, questo termine nell'accezione filosofica del termine. Il rizoma in realtà è un elemento della botanica, sarebbe una radice che ha la particolarità di estendersi orizzontalmente, di avere un decorso orizzontale anziché prettamente verticale come la tradizionale radice come la conosciamo. Deleuze e Guattari prendono questo rizoma e lo elevano alla dignità di concetto filosofico, rappresentando metaforicamente tramite questo termine un tipo di conoscenza, un tipo anche di ricerca filosofica nel loro caso, che si estende appunto ramificando orizzontalmente e quindi ponendosi come concetto filosofico come l'anti-albero, inteso come il sapere gerarchico, verticale e anche individuale, se vogliamo. Quindi l'immagine del rizoma richiama la molteplicità, richiama varie connessioni, richiama l'eterogeneità, richiama lo scambio, lo scambio di informazioni. È quello che abbiamo pensato noi, dandoci questo termine, è creare uno spazio, questa associazione, uno spazio permeabile a più conoscenze, uno spazio, creare una comunicazione, diciamo, tra saperi diversi e in particolar modo fra i saperi, diciamo, delle scienze umane, che forse un po' troppo spesso vengono segregati in angoli diversi. Abbiamo prelevato una citazione da un testo di Deleuze che si chiama Differenza e ripetizione, del 1968, che è diventato, così, preso alla leggera, un po' il nostro motto. La citazione è, Deleuze dice: la parola d'ordine è diventare impercettibile, fare rizoma e non mettere radici. E quindi diciamo che come immagine, come metafora, come poetica del termine ci è molto piaciuto. E quindi questa è la nostra prima creazione, dicevo, e questo seminario nasce da una corrispondenza prima, e poi è diventata un'amicizia fra me e Davide Radice. Davide Radice, che con Antonello Sciacchitano pubblicano nel luglio del 2012 di quest'anno una traduzione commentata di un testo di Sigmund Freud, che è questo qui, che Freud scrive nel 1926 e si chiama La questione dell'analisi laica, conversazioni con un imparziale, per la collana Volti della casa editrice Mimesis. Il testo era già stato tradotto nel 78, anche se oggi Davide mi diceva che in realtà c'è stata ancora una... nel 63. Musatti l'aveva tradotto con il titolo Il problema dell'analisi condotta dai non medici. Quindi vediamo che già nel titolo c'è un'importante divergenza a livello di traduzione, diciamo. Questa è la questione dell'analisi laica. Quindi, velocemente, così, un'impressione mia a caldo, il motivo forse per cui che spinge Sciacchitano e Radice a proporre questa loro traduzione del testo di Freud Io un po' l'ho ritrovato in quel gioco di parole che Freud espone nel motto di spirito, nel suo libro sul motto di spirito e la relazione con l'inconscio, dove dice traduttore e traditore, cioè una battuta che espone Freud così in questo elenco di battute del libro. E Freud scrive questo libro nel 26 in seguito ad un'occasione, cioè a un'occasione storica, diciamo, ossia la denuncia presso le autorità viennesi per ciarlataneria del suo collega, psicanalista non medico, Theodor Reich. Una querela che poi viene archiviata, Reich non incorre in nessun tipo di sanzione. E la questione quindi su cui Freud si interroga è lo statuto epistemologico da dare alla sua giovane scienza. E chi avrebbe dovuto praticarla, come sarebbe dovuta essere regolamentata? E penso che ai giorni nostri ci sia ancora un eco potente di questo dibattito intorno allo statuto psicanalitico e intorno alla comunicazione fra la psicanalisi e altre forme di scienza, di terapia, penso alla psicoterapia in questo momento. Quindi sul libro non aggiungo altro, anche perché ne parleranno ampiamente gli altri relatori, e passo subito a presentarvi i relatori. Mario Rossi Monti, che non ha bisogno di tante presentazioni perché è docente ordinario di psicologia clinica qui presso l'Università di Urbino ed è membro della Società Psicanalitica Italiana. Davide Radice, psicologo in formazione, psicanalista in formazione, consulente informatico, laureato in filosofia teoretica. Davide è un esempio di rizoma.
Grazie.
Secondo me. Esatto, anche la risonanza è significante. Antonello Sciacchitano, psicanalista di formazione lacaniana, redattore della rivista di filosofia Out Out, scrive su numerose riviste nazionali ed internazionali, è traduttore insieme a Davide Radice della questione dell'analisi laica, è traduttore anche del seminario 1 di Jacques Lacan, gli scritti tecnici di Freud, di Demenzia Precox o il gruppo delle schizofrenie di Eugene Bleuler e dell'isterico sublime Psicanalisi e filosofia di Slavoj Žižek. Io passo a concludere, però in conclusione avrei una citazione dello stesso Sciacchitano presa da un articolo che si intitola Vita dura per i lacaniani, dove dice dove Sciacchitano tuona in questo modo e dice: Socrate, il tafano di Atene, dovete bere la cicuta. Freud, il dottore di Vienna, oggi deve servirsi la psicoterapia. Quindi passo la parola a Mario Rossi Monti, sì, e vi ringrazio.
Sì, io dico due parole. Intanto ringrazio di essere stato scelto per questa giornata, serata di apertura, che davvero mi rallegra molto. E soprattutto sono molto contento di dare un piccolissimo contributo alla partenza di questa associazione, che mi pare animata da ottimi propositi, e anche perché poi i giovani colleghi che la sostengono già li conoscevo e li stimavo. Quindi questa mi sembra che sia un'occasione preziosa. Ora, forse, se non mi ricordo male, il rizoma è quello con cui si diffondono anche le canne da bambù, che sono notoriamente infestanti, quindi io penso che se questa associazione fa il corpo bambino, il problema sarà estirparla, quindi in questo senso auguro una buona diffusione,
portiamo la peste.
Mi pare che sul libro è già stato detto qualche cosa, io aggiungo due o tre note giusto per lasciare poi ai traduttori, agli autori delle note e della prefazione la possibilità di sviluppare più specificamente il tema. Io direi questo: intanto grazie, perché è stata un'occasione di rileggere un testo freudiano. Uno Freud lo legge da giovane, poi finisce che lo rilegge poco, e invece in questo caso l'ho riletto e l'ho ritrovato con la stessa passione con cui l'avevo conosciuto. Però direi che l'operazione di traduzione è solo una parte, dal mio punto di vista, dell'operazione che ci propongono i due colleghi, perché questo libro è infarcito di note, e queste note propongono delle tesi forti, diciamo, che non possono passare inosservate. Qualcuna è già stata in qualche modo presentata nell'introduzione, e provo ad elencarle. nel senso che mi pare che queste note e anche la prefazione si inseriscano in un dibattito, prendano delle posizioni all'interno di un dibattito. E intorno a quali temi? Beh, intorno per esempio alla domanda, ma la psicoanalisi è o non è una psicoterapia? Beh, non è una questione da poco. La psicanalisi ha a che fare o non ha a che fare, soprattutto in che modo, con la scienza medica? E la medicina è o non è una scienza? Insomma, sono di quelle domande, diciamo, che non ci poniamo tutti i giorni, ma che quando ce le poniamo meritano attenzione e rispetto. Quindi mi pare che l'apparato delle note, se letto con attenzione, anche con fatica, perché le note sono sempre piccolissime, quindi è faticoso leggerle, ma questa è una caratteristica di tutti i libri, non tratto di questo. Mi pare che appunto in questo contesto il testo freudiano venga recuperato per sollevare dei problemi e anche mi pare per assumere delle posizioni che penso emergeranno con ancora maggiore chiarezza da quello che i produttori e i curatori ci diranno. Sostanzialmente mi pare di aver capito che la proposta che loro fanno è quella di una psicanalisi radicalmente non medica, mi pare che ci siano delle citazioni testuali in cui sottolineano uno scarso interesse per la base empirica della disciplina e invece un forte interesse per i principi della disciplina. Questa tesi non è trascurabile perché noi siamo immersi in un dibattito contemporaneo che vede il grande successo di autori come Fonagy, per dire, che invece insieme a molti altri porta avanti l'esigenza di dare una maggiore base empirica alla disciplina. E poi l'altro tema, e su questo poi concludo, mi pare che sia quello della formazione. E questo è un tema che a me personalmente, formazione di psicoanalisti, un tema che a me personalmente interessa molto. Il problema che viene subito sollevato è il rischio che la formazione diventi indottrinamento. Ora, nel 2013 celebreremo i 100 anni dalla pubblicazione della psicopatologia generale di Karl Jaspers, che uscì nel 1913. Jaspers aveva espresso in maniera assai aggressiva, diciamo, molte riserve sulla formazione degli psicoanalisti e in particolare sull'obbligo per gli analisti di sottoporsi alla analisi didattica. Lui vedeva proprio non tanto nell'analisi didattica ma nella obbligatorietà di questa formazione un rischio forte per la libertà dello psicoanalista e elencava una serie di critiche che avevano a che vedere sostanzialmente con il rischio di indottrinamento e spersonalizzazione dell'atteggiamento analitico dell'analista. Ecco, questo dibattito che Jaspers poneva in maniera molto dura è però continuato anche all'interno del movimento psicoanalitico. Cito solo un autore contemporaneo come Kernberg che intitola un suo lavoro piuttosto recente con il titolo Abolire l'analisi di training, quindi con una posizione forte, per non citare un lavoro un po' meno recente che diceva, si intitolava 30 modi di distruggere la creatività dei nuovi giovani analisti. Cioè, come dire, nella scelta lealista, se ho capito bene, no? Perché l'alternativa è tra lealisti e liberisti che voi sottolineate, nella scelta lealista, cioè quella di rimanere fedeli al mandato freudiano esplicito, perlomeno, cioè di dare alla psicoanalisi lo statuto di una disciplina codificata e che ha i suoi standard, in questa scelta il rischio che il training diventi uno strumento invece che di formazione, di deformazione è molto alto e quindi il dibattito che si svolge in questi anni, anche molto acceso, riguarda le modalità con le quali ripensare questo training. Ecco, credo che su questo i curatori del volume avranno delle cose da dirci e io li ascolterò con piacere e li ringrazio di essere venuti qui.
Bene, vi ringrazio di essere venuti numerosi. Vorrei ringraziare innanzitutto l'Università degli Studi di Urbino per l'ospitalità, l'Associazione Rizoma per aver organizzato questo seminario e personalmente Alessandro e il professor Mario Rossimonti per questo transfer di lavoro, chiamiamolo così. Cercherò di portarvi dentro questo testo, cioè farò una serie di citazioni della nostra traduzione cercando di seguire proprio lo sviluppo di questo testo così in qualche modo come l'ha impostato Freud. Partiamo subito dal titolo che è già di per sé abbastanza problematico. Ora, il titolo originale è Die Frage der Laienanalyse. Diciamo a un tedesco o a un austriaco probabilmente sarebbe suonato come la questione dell'analisi dei medici, dei laici, oppure molto più probabilmente la questione dell'analisi dei profani. In prima battuta sembrava abbastanza incomprensibile come questione. Infatti è la prima cosa di cui si occupa Freud all'inizio del testo. Vi cito Freud. Il titolo di questo breve scritto è senz'altro incomprensibile. Allora lo spiego. Laici uguale non medici. Usa proprio il simbolo di uguale, il simbolo aritmetico. In qualche modo si spiega perché Musati ha tradotto non medici, cioè è andato direttamente al significato, non al significante. Allora, due cose su questo discorso dei Laien. Allora, innanzitutto il tedesco non ha un aggettivo, quindi è molto più stretto, rimane sul sostantivo, quindi o laici o profani. Che cosa si intendeva con questa parola? Possiamo dire con sicurezza che emerge nel dibattito appunto sullo statuto scientifico della psicanalisi almeno nel 24. C'è infatti una lettera di Freud a Arnold Durig, che era capo del Consiglio Superiore di Sanità, nel quale Freud cita questo termine, la Laien Praxis, quindi la prassi dei laici, oppure la prassi dei profani. Chiaramente intendendo profani come coloro che non sanno. Quindi il problema di questo testo è cosa c'è da dire per 100 pagine su qualcuno che non sa, che non ha un sapere, che ha una pratica ma non ha un sapere che sostiene, non ha una teoria che sostiene. Allora capiamo bene che Freud sta facendo invece un rovesciamento di questo termine, sta prendendo questo termine e sta facendo una sorta di slittamento del significato, cioè lui sostiene in sostanza, poiché la psicanalisi è una scienza nuova, oppure si può anche tradurre soprattutto anche come viene inteso dall'imparziale, cioè quella persona che dialoga con Freud, come se fosse giovane, un po' acerba, insomma. Cosa significa? Significa che lui vuole dire, poiché è nuova, quello che è la formazione diciamo base che viene considerata per poter esercitare come psicologi, per avere diciamo in qualche modo un'influenza sull'altro, è la formazione medica. Lui dice la formazione medica non c'entra nulla con l'autorizzazione a essere analista, e quindi medici e non medici partono alla pari. Per poter analizzare, secondo lui, bisogna iniziare una formazione nuova. Quello che lui fa nei primi 5 capitoli è precisamente l'illustrazione della novità di questa scienza e l'indicazione di quelli che sono gli argomenti di studio affinché uno possa esercitare in un modo competente. Questo mi sembra già una buona introduzione per capire questo termine laie. L'altro termine su cui voglio concentrarmi è proprio frage, perché frage è stato spesso tradotto anche recentemente come problema. Direi che è una traduzione molto, molto, molto debole, nel senso che non va a spiegare che cosa Freud fa e il modo in cui espone questa questione. Ovvero, quello che io credo è che strutturi questo testo così come si strutturava un'argomentazione, diciamo, nel Medioevo, la questio disputata. Questa forma di pensiero, ma anche proprio questa forma di esercizio del pensiero che veniva applicata, ad esempio, nelle università, quando si studiava diritto oppure quando si studiava medicina. Adesso vi elenco quali sono i momenti della questione disputata, poi cercheremo di ritrovarli dentro il testo di Freud. Allora, il primo momento è quello nel quale il maestro propone la questione, quindi viene, diciamo, brevemente enunciata. Poi il maestro cosa fa? Elenca alcune obiezioni a quelle che potrebbero essere le soluzioni. Poi annuncia, inizia a proporre una soluzione. Nel quarto momento, che è quello più esteso, dà una trattazione di tutta questa soluzione, e come quinto momento va a gestire e a risolvere tutte le obiezioni che potrebbero essere poste a questa soluzione. Allora, adesso vi indico i tre momenti, che sono tutti e tre nell'introduzione, dove Freud da una parte pone la questione, dove esplicita delle possibili obiezioni e poi va a proporre una prima soluzione. Questo avviene tutto, i primi tre momenti avvengono tutti nell'introduzione, in circa due pagine. Tutto il resto dello scritto, e parliamo dei sette capitoli che lo compongono, sono invece sviluppati come un dialogo. E questa è una cosa abbastanza particolare, perché non vuole portare due dialoganti, o che sono o reali o immaginari. No, lui parla in prima persona e si firma, è assolutamente Freud in prima persona che sta parlando. L'altro è un personaggio immaginario, cioè è un personaggio che lui, nel momento in cui scrive, dice: io me lo immagino qui di fronte. Quindi è una situazione abbastanza strana, abbastanza bizzarra. Su questo discorso del dialogo, effettivamente è stato da una parte molto sfidante, perché anche nella traduzione ci è capitato, come ad esempio per il termine Jung, che quindi che è in un certo senso nuovo o anche giovane, i due usano i termini, usano il significante con significati diversi. Quindi su questo discorso ad esempio dell'AIE, Freud intende non medico, cioè parte già all'inizio, come vi ho fatto vedere, smontando un po' la tesi che un non medico è automaticamente profano. Mentre si capisce bene che questo altro imparziale che dialoga con lui, fino alla fine praticamente è sempre per questa concezione medica che vede un non medico come un profano. E ci sono anche poi delle altre considerazioni critiche molto interessanti. Ad esempio Musatti faceva riferimento, con questa tradizione del dialogo, addirittura al modello di Galileo Galilei. Le prime recensioni di quest'opera, ad esempio quella fatta da Jones, portarono addirittura al modello socratico, come se questo lavoro che viene nel dialogo di Freud fosse una sorta di maieutica, no? Quindi sicuramente è un elemento che dà una qualità letteraria a questo testo. Ora inizio a seguire alcuni di questi punti nell'introduzione per mostrarvi questa struttura della questio disputata. Poche righe dopo l'attacco, Freud: la questione è se deve essere consentito anche ai non medici di esercitare l'analisi. Questo è proprio il primo momento, l'enunciazione. Il secondo momento della questio è quello in cui vengono elencate le obiezioni, cioè si inizia a lavorare con le obiezioni. E quello che Freud fa qui è elencare tutte le possibili obiezioni, anticiparle e in qualche modo collegarle tra di loro in un modo da costruire una grande obiezione. E il senso di questa obiezione è semplice: la questione non esiste. Ora vi leggo da Freud. I nervosi sono malati, i laici sono non medici. La psicanalisi è un procedimento per la guarigione o il miglioramento delle sofferenze nervose. Tutti questi trattamenti sono riservati ai medici, di conseguenza non è permesso ai laici di esercitare l'analisi sui nervosi. Sono punibili nel caso accada. E poco dopo: di fronte a uno stato di cose così semplice, non ci si arrischia nemmeno a occuparsi della questione dell'analisi laica. Allora, vedete, in qualche modo è come se riportasse una sorta di registro immaginario che però è in grado di strutturare la nostra visione sulla realtà. Cioè, il concetto è semplice: lui dice, siccome i nevrotici sono malati, dei malati si occupa il medico, chi non è medico, diciamo, rimane fuori dalla porta. Questa sarebbe l'obiezione. Il terzo punto, il terzo momento della questione disputata è appunto la soluzione, che segue subito dopo. Freud: potrebbe darsi che in questo caso i malati non siano come gli altri malati, primo punto. I laici non propriamente laici, secondo punto, e i medici non proprio ciò che ci si può aspettare da loro e non ciò sulla cui base possono fondare le loro pretese. Quindi abbiamo già questi tre momenti della soluzione che in realtà ci danno la scaletta di tutto lo sviluppo successivo del testo. Mi interessa focalizzare per un attimo l'attenzione su questo secondo passaggio, dove Freud dice i laici non sono laici. Quello che è emerso è che è una costruzione enigmatica, ovvero una specie di provocazione, nel senso che che i laici non siano laici è contro il principio di contraddizione, no? È contro il principio di identità. E qui vediamo il Freud enigmatico, enigmistico. È una cosa abbastanza curiosa, nel senso che da una parte lui è assolutamente enigmistico, perché spesso concepisce il sapere, la ricerca, come una soluzione di enigmi, quindi dove lui deve in qualche modo risolvere gli enigmi. D'altra parte è enigmatico perché lui stesso li costruisce, cioè questa è una classica espressione enigmatica. Possiamo quindi dire che tutto lo sviluppo di questo testo, lavorando su questo discorso significante e laie, è la soluzione di questo enigma. Quindi seguiamo queste tre tappe, in qualche modo, che lui già annuncia nella soluzione dell'introduzione. Allora, il primo momento, lo ripeto, è che i malati non siano come gli altri malati. Questo viene sviluppato interamente nel primo capitolo. Vi voglio portare una citazione, perché dà l'idea di questo primo movimento che Freud fa per iniziare a rovesciare la questione. Freud che parla nel primo capitolo. Stiamo parlando di un nevrotico ossessivo, perché lui descrive prima questo nevrotico ossessivo, poi parla di un'isterica con tutta una serie di, diciamo, di sintomi di conversione. Però adesso, parlando dell'isterico, cerca di descrivere, diciamo, il suo senso di colpa inconscio. Quindi questo paziente ha questo grandissimo senso di colpa, perché crede di essere l'autore di un delitto, no? Allora, vediamo Freud cosa dice. A questo paziente non consiglieremmo di passar sopra i propri scrupoli morali, sottolineando la sua indubbia innocenza. Questo ha già provato a farlo da sé, senza successo. Piuttosto, gli facciamo notare che una sensazione così forte e tenace come quella che prova deve pur fondarsi su qualcosa di reale, che può forse essere trovato. Vi ho citato questo passaggio perché mi sembra abbastanza interessante. Come lui cerchi di dimostrare che i nevrotici, o comunque i malati dell'analisi, che fanno una domanda di analisi, in qualche modo sono diversi dagli altri malati, no? Nel senso che è stata la prima cosa di cui lui in qualche modo si è occupato, cioè c'è dietro la richiesta di analisi, o comunque nel tentativo di superare questi problemi, questi sintomi, come qualcosa di forte, che però non si lascia convincere, no? Quello che lui dice è: il medico non riesce a convincere queste persone che non hanno commesso un delitto, no? In qualche modo gli dice: bisogna andare a ricostruire qualcosa di reale. E questo qui è assolutamente l'elemento centrale, precisamente perché è proprio il concetto di inconscio che gli permetterà di rovesciare la questione, no? Cioè di dire: non è importante il livello di realtà, no? Quello di dire: no, tu non hai fatto questo delitto, non hai commesso questo delitto. È reale un'istanza inconscia che in qualche modo determina questa sintomatologia e quindi queste problematiche. Arriviamo al terzo punto, no? Quando lui diceva che i medici non siano proprio ciò che ci si può aspettare da loro. Ora, il riferimento in questo caso, per alla fine cosa vuole fare? Freud vuole creare uno spazio teorico per la psicanalisi, in qualche modo, no? Vuole cercare di costruire una struttura di pensiero che riesca a lavorare con questo concetto di inconscio, e in qualche modo deve crearsi uno spazio, ad esempio mettendo in questione la capacità della psicologia, diciamo, all'inizio del XX secolo, di poter avere a che fare con l'inconscio e di poterlo trattare. Sentite cosa dice Freud nel secondo capitolo, appunto questo problema di in qualche modo far vedere che il medico non riesce a lavorare con l'inconscio. La psicologia scolastica non ha mai saputo indicare che senso avessero i sogni, non ha mai saputo che farsene del sogno. Si può però affermare che una psicologia che non sia in grado di spiegare il sogno è inutilizzabile per comprendere la vita psichica normale e non ha alcun diritto di chiamarsi scienza. Questo è sicuramente un passaggio molto polemico di Freud. Vale la pena tornare su questa centralità del sogno, no? Cioè, da una parte sembra quasi un'acquisizione del senso comune, no? Cioè collegare Freud all'interpretazione dei sogni. Però mi è proprio capitato recentemente, traducendo qualche pagina dalle conferenze di Worcester, le famose conferenze americane del 1909, di vedere come questa cosa fosse assolutamente in qualche modo attuale anche per Freud, fosse assolutamente corrispondente al suo modo di pensare. Addirittura lui afferma in quella conferenza: se mi chiedessero adesso in che modo ci si forma, in che modo si diventa analisti, lui dice, io direi analizzando i propri sogni. Quindi abbiamo questo riferimento fortissimo a questa attività proprio dell'autoanalisi. E d'altra parte lui stesso dice, quando sono stato invitato a parlare qui mi sono posto il problema di che cosa parlare dovendo presentare la psicanalisi. Lui dice, fino all'ultimo è rimasto in dubbio se portare una panoramica della psicanalisi, come poi ha fatto con tutti i sintomi, l'isteria, la soluzione, eccetera eccetera, oppure parlare solamente dell'interpretazione dei sogni. Questo dà un'idea della centralità. Anche se non lo afferma esplicitamente, poi Freud, sempre all'inizio del secondo capitolo, lavora per crearsi uno spazio anche rispetto alla filosofia. Adesso vi farò una citazione e poi vi spiegherò perché affermo questa cosa. Allora, Freud, sempre nel secondo capitolo: immaginiamo che l'io sia la parte dell'apparato psichico dell'ES modificata dall'influenza del mondo esterno, la realtà. Così lei constata come la psicanalisi prenda sul serio la concezione spaziale. Per noi l'io è veramente la superficie e l'ES il profondo, partendo naturalmente dall'esterno. L'io sta tra la realtà e l'ES, che è lo psichico vero e proprio. Ora ci concentreremo su questa affermazione che l'ES è lo psichico vero e proprio. Diciamo che in prima battuta non mi era, almeno personalmente, non mi era risultato chiaro, no? Poi invece ho fatto riferimento a un'equazione che compare spesso nei testi di Freud. Parlo di equazione perché, come per l'attacco della questione dell'analisi laica, lui usa questo simbolo di uguale, no? Come se volesse sovrasignificare questa uguaglianza, volesse essere particolarmente polemico. E l'equazione che lui attribuisce ai filosofi è quella di equiparare in modo assoluto lo psichico con il cosciente. Ora, è una cosa che si ritrova abbastanza chiaramente in Cartesio, si ritrova abbastanza chiaramente in Locke. Lui ne fa, come dire, una visione assolutamente coerente, e non riesce a vedere che nella storia della filosofia ci sono stati delle aperture come quella di Leibniz, come quella di Nietzsche. Quello che lui vuole fare è precisamente affermare che la questione va rovesciata, cioè lo psichico primariamente è inconscio, e come afferma Nietzsche, la coscienza è solo un accidence della rappresentazione, cioè non sono coestesi lo psichico e il cosciente, al contrario, la coscienza è un accidence. Infatti c'è questo passaggio che proprio specifica benissimo questo rovesciamento e quindi questa presa di campo. La psicologia si è bloccata l'accesso al territorio dell'ens attenendosi a un presupposto abbastanza evidente ma non più valido, cioè che tutti gli atti psichici siano coscienti e l'essere conscio sia il segno di riconoscimento dello psichico. E quindi questa fallacia viene messa in evidenza in un modo molto forte, cioè da una parte cosa dice? Alla fine dice che il punto di vista dei filosofi, questo secondo me implicitamente, il punto di vista della psicologia scolastica, quella che si insegnava all'università, c'era ad esempio un corso che si chiamava Corso di Psicologia per Medici, in realtà la psicologia scolastica è ferma ancora al senso comune. Quando prima diceva che la psicologia scolastica non si può chiamare scienza, è precisamente per questo motivo, cioè è come se rimanesse ferma al senso comune. Ora affronteremo il terzo momento, diciamo, di questa soluzione che lui ha anticipato nell'introduzione, che andrà a coprire praticamente tutti gli altri capitoli fino alla fine del quinto. Il punto era che i laici non siano propriamente laici. Questo qua appunto era l'enigma. Per avere la soluzione dell'enigma dobbiamo fare un piccolo salto e andare alla fine del quinto capitolo. Alla fine del quinto capitolo Freud fa un riassunto di una serie di argomenti che ha esposto e quindi ci permette di capire anche poi che senso aveva porre in questo testo questa trattazione, diciamo, molto teorica della psicanalisi che lui va a fare, no? A partire dalla seconda metà dal secondo capitolo fino ad arrivare alla fine del quinto. Cioè, quello che lui vuole fare è, una volta che ha creato uno spazio teorico per questa nuova scienza, è spiegare in sostanza qual è l'oggetto di questa scienza e portare una serie di acquisizioni che lui in qualche modo aveva già raggiunto. Vi faccio questa citazione, è un po' lunga, ma ci permette di orientarci su tutti questi aspetti. Allora, Freud che parla. La preparazione all'attività analitica non è né leggera né facile, il lavoro è pesante, la responsabilità grande. Ma chi ha completato un simile apprendistato? Chi è stato a sua volta analizzato? Chi ha appreso la psicologia dell'inconscio? Chi ha acquisito nozioni di scienza della vita sessuale? Chi ha imparato la tecnica delicata della psicanalisi e l'arte di interpretare? Chi sa lottare contro le resistenze e maneggiare il transfert? Costui non è più un profano nel campo della psicanalisi. Questa è, soprattutto nell'ultimo passaggio, assolutamente la soluzione dell'enigma. Cioè, l'enigma è: perché i laie non sono laie? Cioè, perché? Semplicemente perché quelli che sono definiti i non medici, i laici, se si preparano a questa nuova scienza, affrontando tutti gli argomenti che abbiamo visto adesso, non sono più laie come lo intendeva l'imparziale, cioè non sono più profani, non sono incompetenti. Questa citazione ci permette di andare a seguire lo sviluppo, di questi capitoli centrali che, come Musatti ha detto, sono effettivamente un gioiello, no? Sono un'esposizione assolutamente matura, assolutamente godibile anche proprio dal punto di vista letterario, di quelli che sono appunto i capisaldi dell'analisi, no? Abbiamo detto, la psicologia dell'inconscio in sostanza è la seconda topica. La scienza della vita sessuale è precisamente la teoria della sessualità, soprattutto della sessualità infantile. Il quinto capitolo, che forse addirittura è proprio il più bello, è tutta una panoramica proprio sul modo in cui bisogna gestire la tecnica, sul problema delle resistenze, sul fenomeno del transfert. Una cosa curiosa su cui magari possiamo tornare poi nella discussione è questo aspetto che abbiamo trovato, è abbastanza inquietante quasi, nel senso che in tutta l'opera, che comunque abbiamo anche scritto, è sicuramente il tentativo più alto, più autentico che lui fa per difendere, no? la scienza che ha comunque costituito. Lui non cita mai il divano, cioè non cita mai quell'artefatto che costituisce di fatto il cardine del setting, cioè costituisce quell'artefatto che facilita l'emergere dell'inconscio. C'è però un grandissimo problema a questo punto, ovvero quando lui inizia a fare questa esposizione della psicanalisi, a metà del secondo capitolo, usa un'espressione che è oggettivamente inquietante. Adesso ve la leggo. Questa teoria psicologica gliela espongo in modo dogmatico, come se fosse una costruzione dottrinaria compiuta. Non creda però che sia nata già belle pronta come un sistema filosofico. Ora, capiamo bene che Freud sta iniziando appunto a spiegare proprio, a fare una spiegazione di che cosa sia l'analisi, di quali siano i suoi presupposti, in qualche modo come avviene un trattamento analitico. Il problema è che fino alla seconda metà del secondo capitolo lui stava parlando di una scienza, no? Lui stava parlando sul fatto che questa fosse una scienza nuova. Nel momento in cui abbiamo visto va a elencare quelli che sono di fatto gli argomenti, no? la sostanza di un processo formativo, ecco che lui espone questi argomenti, espone queste teorie in un modo dogmatico, cioè lo dice proprio, no? In modo dogmatico. E dice una costruzione dottrinaria compiuta. Ora, noi potevamo tradurre anche con edificio dottrinario compiuto, non cambiava molto. Il problema è che un edificio compiuto ha già, i mattoni nella loro posizione definitiva. Non posso mettermi a togliere mattoni e costruire altre cose, no? Quindi questa è qualcosa di assolutamente problematico, nel senso che è un aspetto che ci porta a una sorta di crocevia, da una parte sul discorso scientifico, da una parte sul discorso politico e poi prettamente sul discorso della formazione, come se mancasse proprio la capacità di declinare la scienza in un collettivo, no? Questa cosa di fare scienza da soli, ad esempio questo termine che ritorna dell'autoanalisi, questa mancanza di un'apertura al sociale, sinceramente è sintomatica, scusate. Comunque, al di là di questa considerazione un po' preoccupata, vi porto un attimo su questi capitoli centrali che, come ho detto prima, sono un gioiello, insomma. Il problema di questi capitoli centrali è anche quello che sono stati presentati spesso come l'essenziale di questo testo, no? Addirittura Musatti, nell'introduzione che citavamo prima della traduzione del 63, scriveva che semplicemente il quesito iniziale, ovvero la questione dell'analisi laica, era stata soltanto l'occasione che Freud aveva colto per poter esporre un'altra volta, in un modo bellissimo, come dice lui, il trattamento analitico. Quindi come se la questione fosse così una scusa. Ora, questo secondo me è un falso storico veramente, veramente così evidente, no? È qualcosa di assolutamente assurdo, secondo me, perché la questione dell'analisi laica dura almeno 30 anni, cioè le prime testimonianze che io ho visto di questa questione sono già appunto a Worcester nel 1909, cioè quando Freud dice chiaramente i medici e gli psichiatri sono laie, in questo caso intendendo profani, sono laie dell'analisi, sono profani dell'analisi, non ne sanno niente in sostanza, quindi partono alla pari insieme agli altri. Quindi questo è l'inizio, almeno questo è l'inizio dell'analisi laica, insomma, di questa questione. E la fine è a ridosso della sua morte, perché c'è ancora una lettera del febbraio del 39 dove lui afferma con un grandissima forza, e comunque questa forza etica di Freud è una delle cose per le quali comunque ci siamo appassionati a questo lavoro, lui afferma con molta forza, no? Che dice: non sono affatto felice di vedere che la psicanalisi sia ridotta a serva della psichiatria. Quindi assolutamente questa cosa qua, che sia solo un'occasione, è un falso. Mi sento molto più consonante, ci sentiamo più consonanti con l'affermazione, ad esempio, di Peter Guy, che in una sua biografia si è occupato dell'analisi laica e ha detto: Freud ha difeso Reich come se stesse difendendo se stesso. E questo è evidente, cioè se vedete proprio anche la forza polemica che lui ci mette, c'era un'identificazione molto forte, insomma, tra loro due. Magari poi Sciacchitano affronterà anche questo discorso, perché c'è, come dire, questo aspetto della negazione, no? In questo testo c'è, e come dire, tu non fare quello che ho fatto io, cioè Reich, tu non studiare medicina, no? Non essere anche tu medico, rimani non medico. Vedendo anche il tempo, vi scelgo solo una citazione di questi tre capitoli centrali, che comunque, ripeto, sono bellissimi. Mi concentrerò sul quinto capitolo, che è quello un po' più denso, dove lui parla della tecnica, parla dell'interpretazione, perché c'è un bellissimo passaggio, diciamo una ricostruzione storica di quello che è avvenuto con Breuer, e quindi in qualche modo anticipa la questione del transfert. Freud che parla: ma ci si para davanti a una complicazione inattesa. Per l'analista fu forse la sorpresa maggiore constatare che il rapporto affettivo del paziente con lui era di una natura del tutto singolare. Già il primo medico che tentò un'analisi, non ero io, si imbatté in questo fenomeno e ne rimase sconvolto. Diciamo le cose come stanno: questo rapporto affettivo ha la natura dell'innamoramento. Notevole, no? Ora, questo passaggio è particolarmente denso, perché da una parte c'è l'onestà intellettuale di ammettere di non essere stato il primo analista, no? Il primo analista, in qualche modo, secondo lui, è stato Breuer, quando ha avuto a che fare con Anna Ho, è iniziato a vedere che lei ripeteva in modo quasi automatico queste parole, gliele ha come riproposte, no? Provocando, no? L'emergere di una serie di discorsi inconsci. Quindi lì c'era già il metodo catartico in qualche modo, che già portava avanti il discorso delle libere associazioni, in qualche modo della possibilità che l'inconscio emergesse. E l'altro diciamo, cardine fondamentale dell'analisi è proprio questo fenomeno del transfer, no? In qualche modo lui lo dice benissimo, e ci dice benissimo che purtroppo Breuer questa cosa non è riuscito a comprenderla, no? Alla fine lui usa questa espressione che è fortissima, perché dice irreverden, che in modo letterale sarebbe diventare pazzo. In realtà il significato è un po' più debole, perché è come dire, è come perdere la testa, e come rimanere sconvolto, no? Perdere l'orientamento. Ed è precisamente un po' la differenza che c'è tra Breuer e Freud. Cioè Freud ha avuto quella che John Keats chiama la capacità negativa, cioè ha avuto la capacità di stare in questa situazione in qualche modo di disagio, perché si capisce che viene avanti questo innamoramento, e però questo innamoramento, come dice lui, è coatto, cioè c'è come un elemento coattivo nel riproporsi di questa cosa, ed ha avuto la capacità negativa, ha avuto la forza di rimanere all'interno in qualche modo di questo sentimento, cercare di capire in qualche modo da dove arrivasse. Ora, con il quinto capitolo, la questione dal punto di vista teorico è risolta, cioè quella che è un po' la questione disputata, quello che sono questi problemi di andare a sciogliere questo significante, ed è il motivo per cui poi abbiamo tradotto così, cioè la questione like, perché l'acquisizione di Freud alla fine di questo testo è che la psicanalisi è e deve essere per forza laica, quindi ormai in quel senso lì il significato di profano è in qualche modo decaduto, cioè il senso propriamente di questo scritto è superare la presunzione che chi non sia medico sia automaticamente profano, quindi in questo senso mi sento di giustificare questa scelta, no? Però se da un punto di vista teorico la questione era risolta, bisognava poi portare, diciamo, in qualche modo nel sociale questa acquisizione, cioè bisognava fare in modo che la psicanalisi potesse in qualche modo veramente svilupparsi in modo autonomo, no? Allora si spiegano il sesto e il settimo capitolo, cioè lui deve lavorare contro il discorso del padrone, da una parte il discorso del padrone del diritto, dall'altra il discorso del padrone della medicina. Dedica questi due capitoli e effettivamente possiamo vedere che da una parte sono di una grande forza, soprattutto il sesto, da un punto di vista etico sono di un grandissimo vigore. Vediamo però, ad esempio, anche nel modo in cui lui cerca di uscire da questo discorso medico, che in realtà non ce la fa. Cioè quello che emerge abbastanza chiaramente è che lui stava affrontando diciamo queste due istanze, quella del diritto e quella della medicina, usando il discorso del diritto e della medicina. Come vi ho mostrato, lui usava la modalità di pensiero, la modalità di discorso propriamente che sono di questa tradizione, no? Di questa tradizione culturale, tradizione universitaria. E quindi in qualche modo non è uscito, no? Stava facendo il discorso dell'altro in qualche modo. E questo è abbastanza evidente, cioè è evidente il fatto che quando rimaniamo su un livello teorico va bene, quando bisognava probabilmente andare a sciogliere tutta una serie di nodi, andare a sciogliere tutta una serie di sintomi, sia individuali che collettivi, in qualche modo questo non è riuscito a farlo. Vi porto comunque due citazioni che secondo me sono comunque molto interessanti. Il sesto capitolo c'è un passaggio dove Musatti ha fatto una traduzione secondo me in malafede, quindi ve la propongo in modo che anche voi possiate farvi un'idea e eventualmente comunicarci cosa ne pensate. Freud: si può osservare, dove ci sono solo pochi divieti, essi sono scrupolosamente osservati. Dove ogni piesso spinto c'è un divieto, si ha per davvero la tentazione di ignorarlo. Poi non c'è bisogno di essere anarchici per rendersi conto che le leggi e i regolamenti non possono avere diritto al carattere della sacralità e dell'inviolabilità. Anzi, spesso sono, o dopo poco diventano, inadeguati nei contenuti e lesivi del nostro senso di giustizia. Tanto che, considerata la goffaggine delle persone che reggono la società, per correggere queste leggi inadeguate, spesso non resta che trasgredirle coraggiosamente. Ora vedete, l'argomentazione di Freud è da una parte tanti divieti, automaticamente c'è la tentazione di ignorarli. Di fronte alle leggi inadeguate, di fronte all'inadeguatezza della classe politica, l'analista non può che trasgredire con coraggio queste leggi. Questa è una posizione etica molto forte, tra l'altro che rimanda al singolo, cioè non sta dicendo dobbiamo tutti trasgredire, cioè è il singolo che deve trasgredire coraggiosamente. Ora Musatti che cosa ha fatto? Musatti secondo me ha fatto un finto doppio lapsus, cioè ha fatto finta di confondersi e quindi invertire i due termini, perché Musatti traduce sui divieti usa infrangere, no? Quello che Freud ha usato in qualche modo con trasgredire per le leggi. Dove c'è la parte più densa, la parte più forte dal punto di vista etico, cioè questo trasgredire coraggiosamente le leggi di Freud, lui mette quello che Freud aveva messo per i divieti, cioè ignorare, lui dice non tenere conto. Quello che secondo me è assolutamente la malafede è anticipare il secondo termine al primo, perché lui non poteva sapere cosa avrebbe detto dopo e metterlo prima. In realtà se ha fatto questo precisamente perché questo passaggio non voleva che arrivasse in Italia, insomma, no? non voleva portare questa spinta anarchica, come dice Freud, nel contesto italiano. Per chiudere solo una citazione dal settimo capitolo, che io trovo molto consonante poi anche con il postscritto, cioè il postscritto è qualcosa che Freud scrive nel 27 e spesso viene presentato come se fosse una specie di postfazione a questo libro, no, del 26. In realtà non è così, nel senso che il postscritto è una postfazione però a una serie di scritti che andavano a raccogliere una discussione che era venuta nel 27, quindi l'anno dopo la pubblicazione della Frage, e aveva, diciamo, come oggetto appunto la questione laica. In questo postscritto Freud non fa altro che, da una parte, riprendere il tema del settimo capitolo, in qualche modo questa indipendenza della psicanalisi dalla medicina, e in qualche modo radicalizzando, in qualche modo pulendo una serie di posizioni che aveva mantenuto. Però di fatto è la presa d'atto, insomma, che la questione, appunto come dicevo prima, non è riuscita in qualche modo a portarla ad un riconoscimento, no? Assolutamente non ha convinto nessuno, cioè gli unici che sono andati sulle sue posizioni sono stati la società ungherese, poi per il resto nessuno ha in sostanza appoggiato la sua posizione, meno che meno gli americani. Quindi per coprire il settimo capitolo e il postscritto vi porto quest'ultima citazione di Freud. Vorrei prendere in considerazione un terzo interesse, quello della scienza. Quanto ho da dire riguarda tanto poco lei quanto più importante per me. Vedete, questa centralità della scienza è assoluta. E continua Freud, l'uso della psicanalisi per la terapia delle nevrosi è solo una delle applicazioni e forse l'avvenire mostrerà che non è la più importante. In ogni caso sarebbe ingiusto che a un'applicazione si sacrifichino tutte le altre, solo perché questo campo di applicazione tocca la sfera degli interessi dei medici. Ora, questo passaggio qui è fondamentale perché in qualche modo ci mostra che Freud stesso non era riuscito a capire quanto era coinvolto in questo problema, ovvero solo tardi, solo a posteriori, quindi diciamo un actreglich, solo a posteriori lui aveva capito che aveva identificato la psicanalisi con la terapia psicanalitica, quindi con l'applicazione terapeutica, e aveva considerato come applicazione solo l'applicazione alle scienze umane, quindi la letteratura, la mitologia, l'antropologia. Quello che lui fa adesso, per cercare di portare avanti questo discorso dell'autonomia, è quello di dire la psicanalisi è una scienza e la terapia è un'applicazione di questa scienza. Però probabilmente era troppo tardi. Grazie.
Sì, anch'io ringrazio l'associazione Rizoma per avermi invitato in questa bella università, e non solo per questo, perché mi ha dato anche l'occasione per prolungare quel flusso di pensieri che ho depositato. e nella traduzione e nel commento di questa opera di Freud. Un pensiero che si arresta non è un pensiero. Un pensiero che progredisce è un pensiero. Was du von deinem Vater ererbst hat, quello che tu hai ereditato da tuo padre, ererb es, es zu besitzen, riconquistalo per possederlo. Mi sembra giusto che parlando di una traduzione dal tedesco si cominci citando dal tedesco. Questa citazione è una citazione da Goethe che Freud almeno due volte fa nelle sue opere. Io la seconda non l'ho trovata. La prima è sicuramente nel quarto capitolo di Totem e Tabù. Io ho cercato di riconquistare l'eredità del padre Freud. Ci sono due modi per non riconquistare l'eredità paterna, in questo caso l'eredità freudiana. Un modo per lasciarla lettera morta è l'approccio ortodosso. L'altro modo, contrario ma equivalente, è l'approccio eterodosso. Accettare tutto come una reliquia che non si può modificare vuol dire non accettare, esattamente come contestare tutto. L'ortodosso è uguale all'eterodosso, il fedele è uguale all'eretico. Come si può allora riconquistare l'eredità del padre? Elaborandola, facendola diventare nostra, carne della nostra carne, sangue del nostro sangue. Nel caso di Freud, come si può fare? Allora, gli epigoni non ci hanno insegnato molto su come riconquistare l'eredità freudiana. L'hanno o applicata pedissequamente o l'hanno buttata via. La mia via, che ho appreso dalla mia formazione scientifica, io ho alle spalle una formazione scientifica dura, più dura di quella che ha un medico comune, perché io vengo da un medico clinico, perché io vengo dalla statistica medica, figuratevi, l'applicazione della matematica alla medicina. Lì ho imparato una possibilità di riappropriarmi di Freud con Freud. Io applico la teoria freudiana alla teoria freudiana. Questo è il mio trucco, non è un mistero, non è un enigma, è alla portata di tutti. Volete essere freudiani? Usate Freud con Freud. Allora, Freud ha insegnato che nell'inconscio la negazione non sempre nega. Famoso incipite del suo saggio del 25, il paziente dice: ah, ma lei dirà che in questo sogno è mia madre. La madre non è, di Mutter ist es nicht, con la negazione in fondo, forte. Freud dice: allora io correggo, è la madre. La cosa è problematica perché non sempre si può fare questa trasposizione della negazione nell'affermazione. Bisogna aspettare che il paziente elabori la sua stessa negazione per arrivare a scoprire che quella negazione non nega, ma afferma. La teoria freudiana, che io recepisco con beneficio di inventario, è che la negazione serve a far tornare il rimosso alla coscienza. C'è tutta una teoria freudiana della Ausstoßung, del gettare fuori dalla coscienza per riprendere, che è criticabile. Comunque, la negazione freudiana non sempre nega. Se volete io vi posso illustrare la mia teoria alternativa a quella di Freud, ma non è questo il punto. L'affermazione freudiana non sempre nega. Allora, quando Freud dice laico uguale col segno matematico di uguale, non medico, vuol dire che sta facendo una negazione che non nega. Ma se tanto mi dà tanto, allora devo arrivare a dire che laico uguale medico. Non è del tutto così. Anche in questo caso bisogna stare attenti a non applicare in modo meccanico Freud a Freud. Bisogna applicarlo con un granellino di sale. Il granellino di sale fa vedere che Freud in questo scritto se la prende acerrimamente con i medici. È come se avesse il dente avvelenato. Lui che è medico non vuole vedere la sua creatura, la psicanalisi, stuprata dai medici. Non dice proprio stuprata, è quello che fa intendere. Vuole difendere la sua creatura, la sua figlia. Ci sono tratti sintomatici personali, eh? Il rapporto di Freud con la figlia prediletta, si chiamava Anna. Allora, laico quale medico? Sì e no, perché Freud non vuole che la psicanalisi cada in mano ai medici, ma guarda caso, volente o nolente, Freud dà alla sua Junge Wissenschaft, nuova recente, nuova giovane scienza, un assetto medico. Insomma, Freud era un medico, eh? Era quasi inevitabile che desse alla sua scienza un assetto medico. E l'assetto psicopatogenetico. Se qui qualche medico, qualche studente di medicina, sa che nei trattati di patologia medica c'è un primo grosso capitolo dopo la definizione, eziogenesi, patogenesi, dove della malattia viene detta la causa. C'è sempre una causa in medicina, eh? E c'è una fisiologia, cioè un decorso naturale dalla causa che produce gli effetti, i sintomi. La metapsicologia è costruita in modo eziopatogenetico, c'è sempre una causa, le pulsioni freudiane sono pulsioni sessuali o pulsioni di morte, che producono degli effetti. Freud non ha idea che ci possano essere degli effetti senza cause. Gli effetti senza cause sono all'ordine del giorno nella scienza moderna. Dopo Galilei esiste il moto inerziale, il moto senza causa. In assenza di cause, un mobile procede in modo rettilineo uniforme. È un esempio di effetto senza cause. Decadimento radioattivo, un altro esempio di effetto senza causa. La mutazione genetica, un altro esempio di effetto senza cause. No, per Freud ci sono sempre cause. Quindi, che senso dare a laico? Non medico, no, perché è una negazione. Medico, no, perché è un'affermazione affrettata, in parte vera, eh? In parte vera, perché Freud aveva esattamente questa idea che la sua psicanalisi fosse una scienza medica, paradossalmente che i medici non dovevano usare, però questa è la contraddizione che in parte vi ha mostrato anche Davide Radice. Come si esce da questo paradosso? Ho ricevuto, forse è presente chi mi ha mandato questa proposta per via mail, di contrapporre laico a religioso. Io ringrazio di questo suggerimento, ma non lo accetto. Non lo accetto per un motivo semplicissimo, perché contrapporre laico a religioso significa implicitamente, volenti o nolenti, accettare la componente religiosa. E l'esempio eclatante è proprio Freud. Freud si dichiarava ateo, ha scritto un saggio nel
27,
Avvenire di un'illusione, se la prendeva con la religione, e però guarda caso l'ateo Freud ha costruito un legame sociale per la formazione degli analisti, per l'applicazione della psicanalisi alle malattie nervose, ha costruito un legame sociale e religioso. Le società di psicanalisi prima, le scuole di psicanalisi dopo, sono costruite come chiese. C'è una dottrina che non si discute, è l'ortodossia, si applica come tale, chi non la applica come tale è pregato di andarsene, come eretico. E la cosa paradossale è che gli eretici che contestano Freud, a loro volta poi fuori dal freudismo, creano modelli di legame sociale altrettanto religiosi di quelli che hanno contestato. Questo è il motivo per cui non accetto il suggerimento di contrapporre laico a religioso. Ho una proposta però concreta, un significato positivo, non negativo, da associare a laico. Laico vuol dire semplicemente autonomo. L'analisi laica è l'analisi che dà a se stessa, autos, la propria legge, nomos. L'analisi non tollera regolamentazioni di Stato, perché le regolamentazioni di Stato ledono l'autonomia, la sorgente di invenzione e di pratica innovativa che la psicanalisi ha e deve avere, e se non ha, se viene tarpata quella fonte, la psicanalisi cessa di essere psicanalisi. Forse è arrivato fin qui a Urbino la fama di un filosofo che oggi va per la maggiore, Peter Sloterdijk. Peter Sloterdijk mi suggerisce un significato per laico ancora più forte di autonomo. Autonomo in un certo senso è: io ho la mia legge già bella fatta per conto mio e la applico. Sloterdijk mi suggerisce qualche cosa di più. Laico vuol dire autoplastico. Laico vuol dire, l'analisi laica vuol dire, è un'analisi che si fa da sé, prendendo se stessa come materia da elaborare. Se non fa questo, la psicanalisi diventa un'applicazione tecnica come tante, diventa un'ingegneria della psiche che potrebbe essere applicata da un computer. nella pratica clinica se la psicanalisi non si autoplasticizza, se non si autopoietizza, se non si autocostruisce, non è psicanalisi. La psicanalisi medica, come la dipinge Freud nel suo saggio del 26, è, insomma, non è molto psicanalitica. Freud applica il modello, ancora una volta, medicale, pretende che la psicanalisi sia una tecnica che rimuove, non sembri un paradosso, che rimuove le rimozioni infantili. La concezione medica di Freud è molto semplice, cioè l'io debole del bambino di fronte ai traumi sessuali produce una rimozione, non vuole saperne del sesso e diventa nevrotico, prima nevrotico infantile, poi nevrotico adulto. La nevrosi infantile è quasi una tappa inevitabile, col progredire dell'età la nevrosi infantile può essere superata. Se non viene superata, ecco che ci vuole l'intervento dell'analista che aiuta il soggetto a superare le rimozioni infantili, in pratica a non avere più paura della sessualità. Questo è un discorso, come dire, ingenuo? Forse. È un discorso comunque che non coglie la vis, la forza autoplastica della psicanalisi, che è psicanalisi se si autoinventa, se produce nuova psicanalisi a partire dalla psicanalisi. Dalla psicanalisi che qualunque analista ha fatto durante la sua cosiddetta formazione. La formazione, perché non sia conformazione, cioè perché non sia, come il professor Rossimonti diceva, perché non sia applicazione di dottrine codificate e quindi sterili rispetto all'innovazione, la psicanalisi deve ricrearsi di volta in volta, in ogni caso, con ogni analizzante, come chiamava Lacan, con ogni paziente, come lo chiamava Freud. Se non fa questo, rimane sempre un'analisi medica, e io direi una psicanalisi non laica. Ho usato il termine, ho tradotto il termine laie in due modi, il modo dell'autonomia, il modo della autoplastica. Permettetevi di introdurre il mio, quello a cui veramente io credo, un significante nuovo che potrebbe sbloccare l'attuale fase di stagnazione della psicanalisi. La psicanalisi laica sarà laica se sarà una meta-analisi. Meta-analisi vuol dire che sarà un'analisi che fa l'analisi dell'analisi, un'analisi che si mette in discussione già lì dove si propone come terapeutica, sarà terapeutica se si sarà messa in discussione prima, se di fronte ad ogni caso affronterà la problematica del caso come una novità a cui dare risposte nuove, diverse da quelle che si sono apprese a scuola. Dicevo prima che io vengo da una formazione scientifica dura, quella della statistica medica. In statistica si parla di meta-analisi, quando si fanno le analisi ex post di diversi esperimenti che hanno già dato dei risultati. In matematica si fa sempre della metamatematica, la vera matematica è matematica della matematica, si prendono le teorie e si contestualizzano in teorie più grandi, più vaste, si generalizzano. Allora, se questo lavoro di generalizzazione, di rinnovamento, di meta-analisi non si fa, l'analisi rimane un'analisi medica, non laica. Termino qui, nell'attesa di vostre obiezioni.
Io direi di lasciare spazio alle obiezioni.
Confutazioni.
Solo obiezioni.
Ma anche conferme sono gradite.
Farebbero piacere.
Ma le conferme, vedete, in campo scientifico, perché poi alla fine il mio discorso si riassume, la psicanalisi si diventa una psicanalisi scientifica. Le conferme, insomma, dicono poco, non stimolano il cambiamento, è la confutazione o il tentativo di confutazione che suscita una riflessione, che suscita l'allargamento della teoria, che obbliga a correggere posizioni sclerotizzate, eccetera. Per cui ho detto, preferisco le confutazioni alle conferme.
Allora comincio io.
Prego.
Brevemente, anche perché non so se qualcun altro, ma io ho fatto un'osservazione sul laico religioso. Rispetto a quello che lei ha detto, mi è parso di capire che in qualche modo lei abbia rigettato questa contrapposizione, facendo l'osservazione che molto probabilmente poi tutte le scuole che sono venute dopo, insomma, hanno preso una certa deriva, sono delle chiese. Adesso mi rendo conto che non sia qui l'ambito di un dibattito così ampio, anche perché il tema è un altro, però io, apparentemente un altro, mi sento di dire, a mia testimonianza, per quel che è la mia opinione, ovviamente ho in mente almeno una realtà, almeno una scuola o una società, che io esattamente giudico come non una chiesa. Per cui vengo dietro a quello che lei mi dice, e infatti non lo, la mia non è una confutazione, anzi aggiungo alla sua osservazione che secondo lei sono tutte le chiese, io ho avuto notizia o mi è parso di incontrare una società che probabilmente non è una chiesa, quindi in forza di questo allora posso sostenere laico contro religione. E l'altra cosa, do anche io il mio contributo per il tema più stretto, ma è una cosa che mi è venuta in mente qui mentre sentivo proprio gli interventi. E cioè, i laici non sono laici, quindi do il mio contributo all'enigma, no? Proposto da Freud, poi laico uguale non medico. Mi è venuto in mente che un'ipotesi potrebbe essere che Freud stesse distinguendo, quando diceva laico non sono laici, laico non medico, stesse distinguendo tra l'azione laica, il pensiero laico, l'esercizio di una competenza laica che non si sovrappone con l'essere un laico, no? Laico non sono laici, cioè, quindi non si sovrappone il pensiero laico con l'essere qualsiasi, che possa essere anche un medico. Quindi l'enigma non si risolverà mai, però il mio contributo è questo, che possa essere in qualche modo una distinzione tra l'azione e il pensiero laico da distinguere con l'essere laico come l'essere medico o qualsiasi altra cosa, ma sempre in una deriva quasi ontologica. Questa era la seconda cosa.
Vuoi rispondere subito lei? Accolgo questa indicazione, perché effettivamente noi abbiamo fatto, come dire, come se avessimo avuto un nodo gordiano, no? E come Alessandro l'abbiamo spezzato in due, no? Nel senso che abbiamo scelto in qualche modo di a un certo punto spezzare, quindi quando in chi sta parlando c'è la presupposizione, appunto, che in qualche modo non essere, no? Con l'accento sull'essere, come, come diceva lei, in qualche modo è già un giudizio categorico, no? E quindi già, perché non sei medico, allora già non sai, quindi non sai, non puoi fare, non puoi avere una praxis, no? E quello è comunque una, così, in qualche modo è una scelta che abbiamo fatto invece di avere la possibilità di usare il termine meno forte dal punto di vista ontologico come laico, quando invece Freud porta avanti questa sua posizione, no? Quando lui dice l'essere non medico non dice nulla, perché stiamo parlando di un'altra scienza, stiamo parlando di altri presupposti, eccetera. Ora, questa qua, secondo me, secondo noi, è una scelta comunque dal punto di vista proprio del traduttore, è una scelta forte, perché appunto taglia in due, no? Non abbiamo scelto di tradurre sempre profano, quindi seguendo sempre il significante, né, come fa Musatti, ad esempio, di andare direttamente al significato, quello che fa di esplicita subito dire non medico, no? Abbiamo ottenuto un lavoro sul significante e l'abbiamo duplicato, no? Per fare questa cosa. Facendo così, una cosa che abbiamo perso è probabilmente questa, cioè il dire, come Freud fa nell'apertura del... qui è stato tradotto Il poeta e la fantasia, però è un po' bizzarra, sarebbe il testo del 1907 sarebbe lo scrittore e il fantasticare. All'inizio lui dice uns laien, no? Lui dice, proprio in apertura dice noi profani, e quindi dice noi profani non sappiamo cos'è l'ispirazione poetica, non sappiamo cosa stava facendo Ariosto quando ha iniziato a scrivere, eccetera. C'è questo significato di profano, no? Questo significato di laie, che è precisamente l'analisi laica barra profana, cioè la laien analyse, ovvero è sempre un punto di vista nuovo, cioè quello che Freud fa è dire ok, io sospendo il giudizio, no? Ancora non so, eppure mi autorizzo a parlare dell'ispirazione poetica anche se non sono un poeta, cioè sottolineo non sono, cioè non appartengo all'essere dei poeti, no? Quindi questa suggestione è molto buona e probabilmente dovremmo aggiungere una nota anche in questo senso, magari nelle prossime edizioni, o comunque puntualizzare questa cosa, perché oggettivamente nel termine tedesco questa possibilità c'è e lui l'ha praticata, cioè è un sapere ancora incompleto che si accetta come incompleto, quindi in qualche modo si riallaccia al discorso che faceva Sciacchitano prima, quindi la ringrazio.
Aggiungerei un'osservazione a proposito del religioso. Non è farina del mio sacco, è farina del mio maestro Jacques Lacan. Per l'ateo Dio è inconscio. Per l'ateo Dio non è vero che non esiste, non sa che esiste. Non vuole sapere che esiste. Allora, in Freud questo è evidente, che Dio esiste. Ha un nome anche, Menschen. Menschen è lo stallone a capo dell'orda. La seconda formulazione dell'Edipo, Freud ha fatto tre formulazioni dell'Edipo, quella individuale, l'Edipo che vuole uccidere il padre perché il padre minaccia di castrarlo, quella collettiva, totem e tabù, dell'orda primitiva, dove c'è un menschen, uno stallone, che tiene per sé tutte le donne e obbliga i fratelli all'omosessualità. E la terza formulazione, più romanzesca, direi ancora più religiosa, è quella del Mosè, il monoteismo, dove il padre è colui che impone il monoteismo al popolo. Allora, la versione politicamente attuale, deficiente di Freud, nel momento in cui passava dall'analisi individuale ed esportava l'analisi nel collettivo, è stata la mitologia dell'orda. Il Mädchen era Sigmund Freud, era l'unico che aveva diritto a escogitare la metapsicologia, gli altri dovevano applicarla. Chi non voleva usciva. È uscito prima Jung o prima Adler? Prima Adler, forse prima Adler. Jung, poi Jung e tutti quanti. Tutti prima o poi se ne sono andati. Sono rimasti i meno. Sono rimasti meno freudiani. Jung è più freudiano degli eretici. Jung è quello che ha fatto il discorso dell'inconscio collettivo, ma l'inconscio collettivo è la verità della psicanalisi freudiana, che Freud stesso non è riuscita a formalizzare. A mio parere neanche Jung è riuscito a formalizzare la nozione di inconscio collettivo, ma questo è il compito di noi freudiani. Io parlo da freudiano, come uno che appunto non è né ortodosso freudiano né eterodosso, e ci tengo. Io salvo due o tre cose di Freud senza le quali Freud crolla. Togliete la metapsicologia Freud e Freud sta in piedi, ma togliete l'inconscio, togliete la rimozione primaria, togliete la Nachträglichkeit, Freud crolla. Allora io da freudiano sui generis, né ortodosso né eterodosso, dico: mio compito è formulare la teoria dell'inconscio collettivo, che non sia religiosa ovviamente, perché io so bene che la religione è dietro l'angolo e se non sto attento ci casco anch'io. Nella fattispecie io conosco bene la religione di faccia, perché io vengo da una formazione religiosa tosta. E posso dire: ragazzi, volete essere atei? Passate attraverso il cattolicesimo. Volete essere atei? Passate attraverso Benedetto XVI.
Io voglio chiedere, cioè, riaprire un po' la questione intorno all'eredità.
Attorno alla?
Eredità.
Ah, sì.
Quella frase è presente anche in compendi di psicanalisi.
Ah sì, è vero. Grazie.
Mi viene in mente un po' la situazione che c'è attualmente, ciò che si è ereditato da questo padre, quindi a partire da tutto quello che è venuto dopo Freud, i post-freudiani, e anche a tutta quell'altra area che si stacca dal trattamento e fa ricerca e cerca, insomma, nell'empirismo di dare delle risposte a delle questioni. Allora volevo chiedervi come ci collochiamo, dove ci si mette.
Oddio. Allora, già la parola eredità ci mette con i piedi dentro la minestra freudiana. Eredità vuol dire che il padre è morto. E se c'è qualche cosa da conservare del freudismo è il fatto che il padre è morto. Non Dio è morto, Niciano. Oppure, sì, Dio è morto, Niciano. Ma tenendo ben presente che se Dio è morto, se il padre è morto, questo padre, questo Dio morti avranno degli effetti. Ho detto prima che il mio maestro è Jacques Lacan. Degli epigoni di Freud, quello che ha più scavato intorno alla questione del nome del padre, del padre morto, della legge che funziona in assenza, ma con maggiori effetti ancora che se il padre fosse presente, è stato proprio Lacan. Il padre morto, al di fuori della mitologia, dell'immagine funebre, il padre morto, secondo Lacan, è il nome del padre, quello che la religione insegna a pregare, che forse si può tenere presente solo come significante, cioè dire come punto dove si aggancia la legge che fa del soggetto un soggetto assoggettato alla legge. La legge collettiva, sì e no, prima di tutto la legge del desiderio. Che poi la legge del desiderio abbia una circolazione collettiva, questo mi va bene. Tenendo presente però che questa circolazione collettiva ha un point de capiton, un punto di capitone, diceva Lacan, un punto di trapunta. Il punto di trapunta è il punto del materasso che passa da una superficie superiore alla superficie inferiore e crea questa ammaccatura dove i due strati si confondono. Quali due strati? I due strati della linguistica sossuriana, nella fattispecie, significante sopra e significato sotto. Il significante automaticamente assume significato, mentre normalmente significante e significato sono separati. Grazie al nome del padre, grazie a questo punto di trapunta, finalmente il significante assume un significato, il significato di legge del desiderio, che non è conclusa in se stessa, è una legge che rimanda per via metonimica, diceva Lacan, prima per via metonimica e poi per via metaforica, ad altri significanti, e così la catena si prolunga. E così la catena circola nel collettivo creando anche legame sociale. Le cose non sono. Le cose vanno pensate, non vanno pensate e rielaborate. Io trovo che la rielaborazione lacaniana, per certi versi criticabile, per certi versi, come dire, filosofica, ma per altri versi ha provato a fare dell'autopoiesi psicanalitica. Lacan sicuramente ha provato a fare dell'autoplastica della psicanalisi. Se io sono qui a parlare di autoplastica è perché sono andato a scuola da Lacan, che poi critico, come critico Freud. Il logocentrismo di Lacan non mi piace tanto quanto non mi piace la metapsicologia di Freud. Però grazie a Freud, grazie a Lacan, io ho appreso, mi è entrata nell'orecchio qualche cosa di nuovo in campo psicanalitico, che va al di là delle ortodossie e, guarda caso, va al di là delle eterodossie. Ho risposto? Sì, no. Ma il resto lo faccio, il resto del lavoro può farlo lei.
Posso?
Sì.
Dunque, intanto sono uscito confortato da quello che ho ascoltato, nel senso che l'impressione che avevo avuto mi sembra corretta. Cioè, mi pare che da una parte c'è un lavoro di carattere storiografico e filologico molto puntuale sul testo, che mi appassiona, che mi appassiona sentire, e che coglie delle fallacie musattiane legate all'impostazione che la società psicanalitica italiana teneva in quegli anni, appunto, ritorno in ipotesi che ci fosse. Però poi dall'altra, c'è, accanto a questo lavoro, c'è un lavoro invece di presentazione di che cos'è vera psicoanalisi sostanzialmente, cioè una posizione, diciamo, che butta nell'attualità una definizione di che cosa è essere freudiani, chi è più freudiano di Freud, insomma, chi è più freudiano e che cosa è più freudiano. Io ricordo sempre con grande simpatia un aneddoto che mi pare si riferisca a Merton Gilbert, un grande psicanalista americano, se non sbaglio era lui, però può darsi che sbagli. Ma l'aneddoto riguarda il fatto che una sera lui si presentò al centro di psicanalisi per discutere il caso clinico e, prendendo posizione al tavolo, estrasse dalla borsa un grosso revolver e lo posò sul tavolo. E tutti si guardarono terrorizzati e dicevano: ma che cosa serve? Questo è per il primo che mi dice questa non è vera psicoanalisi. Ecco, io credo che il tempo per il quale si possa dire che cos'è vera psicoanalisi, che cosa non è vera psicoanalisi, sia passato, e penso anche sostanzialmente che nessuno abbia l'autorità per farlo. Intanto è cambiato il panorama, perché la ricostruzione delle scissioni e della espulsione fatta da Freud è esattamente vera, però da un certo punto in poi il problema è diventato un altro. Oggi non esiste la psicoanalisi, ma esistono le psicoanalisi. E allora io mi domando, ma per me che sono già vecchiotto, ma soprattutto per i giovani colleghi che abbiamo di fronte, Freud è il padre della psicoanalisi o è il nonno della psicoanalisi? Perché io nella mia testa comincio ad avere una famiglia di riferimento analitica che certamente risale a Freud, ma vede in mezzo tanti altri punti di riferimento con i quali mi trovo a dialogare, diciamo così, nel mio tentativo di portare avanti un pensiero che non si arresta. Ecco, quindi non sono così tormentato dal problema dell'essere freudiano, nel senso che mi pareva trasparisse dalle tue parole.
Sì, sì. Sì, sì, no, lei ha colto benissimo. Con o senza pistola io sono tormentato dal problema di essere freudiano. E questo è il mio problema, come dire, paterno. Io ho con Freud un rapporto ambivalente, esattamente come quello che ho avuto con mio padre. Nel mio piccolo cerco di sfruttarla questa ambivalenza, di far giocare il positivo col negativo e vedere se ne esce una scintilla, che forse è quella, un minimo di novità. Non credo, non faccio il discorso della vera psicanalisi. L'insegnamento che mi ha dato Lacan è proprio, per me è sempre presente. La verità si può dire solo a metà. Ma prima di Lacan l'aveva detto Tarski, l'aveva detto Gödel, quindi sono in buona compagnia. Io cerco di creare le premesse perché ci possa essere della nuova psicanalisi, questo sì. Che poi sia falsa, e vabbè, allora se è falsa verrà falsificata e ne uscirà una dopo un po' meno falsa forse. Questo mi sembra un modo non terroristico, senza pistola, di affrontare la questione della verità.
Io avevo una curiosità, forse si rilancia anche una parte della domanda alla collega prima. Cioè, quando parliamo forse di rinnovamento della teoria, quello che mi chiedevo è su che cosa ci basiamo quando rinnoviamo la teoria, a proposito di falsificazione. Quindi, in questo senso, il ruolo, per esempio, della ricerca empirica nel rinnovamento della teoria psicoanalitica. Se ha un ruolo, che ruolo può rivestire, che importanza ha. Una, diciamo, una dimensione anche sociale della medicina basata sulle evidenze, credo che il concetto dell'analisi laica di cui abbiamo trattato oggi c'è, no? C'è un momento di riflessione rispetto a questo, non so la vostra posizione, quindi il momento della teoria psicoanalitica e il rapporto con la ricerca empirica, perché poi gran parte della psicanalisi internazionale, no, si sta, mi sembra, appoggiando sulla ricerca empirica, e invece una, ancora una parte della psicanalisi, no, c'è un contrasto interno.
Sì.
No,
Io l'ho detto en passant cosa conservo di Freud, sicuramente all'inconscio, inteso però nel senso del primo Freud, della prima topica, come un sapere che non si sa di sapere, che non è una contraddizione, perché in ogni sapere c'è un nucleo di non sapere. Questo nucleo di non sapere è la rimozione originaria, questa la conservo. Di cui si viene a sapere dopo, questa è la Nachträglichkeit che conservo ancora. Quello che non conservo è tutto il meccanismo metapsicologico della psicodinamica cosiddetta, delle pulsioni, per cui c'è una pulsione per l'oralità, una pulsione per l'analità, una spinta costante che spinge alla soddisfazione. La spinta costante non esiste in biologia, mettiamocelo in testa. In biologia esistono solo oscillazioni, non esiste nulla di costante. Il cuore non è costante, Il cuore batte, e batte addirittura in modo variabile. Addirittura, se il medico trova che la frequenza cardiaca è fissa, gli si rizzano le antenne, sotto c'è una patologia. La variabilità è il codice della biologia. Io vorrei una psicanalisi, per esempio, che accogliesse questa nozione scientifica di variabilità. Potrebbe servire anche alla psicoterapia in termini psicoanalitici, perché ogni caso è diverso da ogni altro caso. E un caso, il caso A non si tratta come il caso B. Purtroppo però le scuole tendono a ridurre i margini di variabilità e si cade in un fissismo, si cade in una stereotipia, si cade in un conformismo che non erano nei voti originari di Freud. Il primo Freud, il Freud del progetto per una psicologia, era veramente innovativo. I tre tipi di neuroni Phi, Psi e Omega, ma sono, qualunque neuroscienziato li ammette, ammette addirittura che i neuroni lavorino in modulazione di frequenza. Oggi si sa che i segnali sono, i segnali neurologici sono codificati come logaritmo della frequenza di scarica degli spike. Ecco, allora Freud l'aveva già anticipato: la coscienza è mediata da neuroni che non trasmettono carica, ma trasmettono le frequenze di scarica. E io credo che tocca a voi giovani innovare la psicanalisi tagliando gli ormeggi alle dottrine che abbiamo ricevuto. Io stesso ho ricevuto prima la dottrina freudiana, poi quella lacaniana, ho dovuto liberarmi e non è stato un lavoro semplice, sono diventata la barba bianca.
Io volevo aggiungere che ci sono altri concetti che possiamo tenere sicuramente di Freud, che si collegano ad alcuni di cui ha già parlato Shakitan, ad esempio l'atteggiamento analitico proprio dell'analista durante l'analisi, no? Che è stato tradotto così, secondo me, in modo scorretto come attenzione ugualmente fluttuante, no? Invece quello che lui intendeva era che l'attenzione dovesse essere uniformemente sospesa, ovvero c'è di mezzo un tempo di sapere, ovvero, ed è proprio la posizione che dicevo prima, in qualche modo, tra virgolette, ingenua, no? Di quello che si autorizza a stare in un momento in cui ancora non sa. Cioè, quello che lui dice è sospendere il giudizio. Questa è una cosa sicura, nel senso che quando lui fa questa affermazione nel 12, dice: io ho già usato prima questa espressione. E l'unico momento in cui aveva usato questa espressione, cioè in schwebe, vuol dire in sospeso, era quando il padre del piccolo Hans gli aveva portato tutta una serie di problematiche del figlio, e allora lui dice: va bene, ha trascritto tutto, e dice: adesso dobbiamo sospendere il giudizio, cioè dobbiamo aspettare di capire bene. È questo essere in questa posizione e per poter permettere quindi il tempo di sapere. Poi c'è il concetto della fecondità, cioè che è comunque un concetto scientifico, nel senso che lui spesso lo dice, cioè se lui deve discriminare una scienza da un'altra, o comunque il portato di una teoria, lui spesso fa riferimento alla fecondità. Infatti nella lettera a Magnes del 33, quando c'era questa possibilità che si insegnasse nell'università la psicanalisi, almeno nello Stato di Israele, lui parlava di questa cosa, diceva, scusate, in Palestina, lui parlava di questa cosa e diceva: la psicologia si è dimostrata sterile. Quando parla della psicanalisi, in riferimento alle altre scienze umane, lui dice si è dimostrata feconda, no? Usa il termine Fruchtbarkeit, quindi fruttuosa. Secondo me un altro concetto molto importante, e lui ci arriva abbastanza tardi, è proprio quello della costruzione, cioè in qualche modo è un concetto che va un po' a superare anche il modo in cui è stato concepito il concetto di interpretazione, no? Quindi è un qualcosa che va a costruire, no? Va a ipotizzare, comunque siamo in un ambito anche quello che potrebbe portare a sicuramente delle, così in qualche modo, ad affrontare il discorso epistemologico in un modo molto, molto meno empirico, sicuramente.
La mia domanda era legata a un fatto sociologico evidente, insomma, della nostra disciplina, se noi pensiamo alla disciplina psicologia clinica, nel senso ampio, è l'unica che contiene in sé, non so, 400 scuole, qua bene, le radici teoriche sono divergenti con una teoria della patologia, una teoria della cura molto, molto diverse. Quindi vuol dire, quando noi diciamo di prendere una parte di una teoria, no? O salvare una parte di una teoria, con quali strumenti lo facciamo, con quali cose supportiamo questa scelta, perché il nostro campo è visto da chi non è nel campo della psicologia, è anche molto criticato per tutta una serie di debolezze epistemologiche. Quindi io non nascondo la mia, come dire, itinerario di studio, nel senso che io faccio ricerca empirica e mi occupo di questo, quindi è chiaro che la mia posizione è una posizione molto vicina a chi sì. Studia la psicanalisi e le altre psicoterapie in modo empirico, sia in termini di processo sia in termini di efficacia. Però insomma, quello che mi chiedevo è che poi sembrava, insomma, uscire una contrapposizione tra psicanalisi e psicoterapia in singolare. Io tendo a parlare di psicoterapie e mettere la psicanalisi tra le diverse psicoterapie, però non so, che magari sono orizzonti, no, personali differenti. Comunque, ripeto, posso,
sì, no, ho capito. Faccio una risposta breve, poi se vuole. Vuole subito.
Sull'empirico non esiste. Non esiste l'empirico da solo. L'empirico è sempre giustificato da un principio. Nella fattispecie, non so se è il suo caso, nella fattispecie di Freud, che si dichiara empirico, il principio è il principio di ragion sufficiente, che noi ereditiamo dai tempi di Ippocrate, che è stato il vero maestro di Aristotele, che l'ha formalizzato per le generazioni che sono venute dopo. Allora, cosa conserviamo e che cosa non conserviamo? Allora, l'esperienza di traduzione di questo testo mi ha suggerito di non conservare quell'aspetto deteriore dell'empirismo che si condensa nell'atteggiamento medicale. Io parlo da medico, io sono medico e psichiatra, quindi conosco molto bene come è strutturata la medicina. La medicina è strutturata sul principio di ragione sufficiente. C'è una malattia perché c'è una causa, e su questo nessun medico decampa. E però in psicanalisi forse questo presupposto si può indebolire, non del tutto, da buttare via, sospenderlo. Parlavamo di schweben, sospendere. Conservando un po' di fluttuante, a me piace questa traduzione, che fa un mix tra due verbi tedeschi, schweben, sospendere, schwanken, oscillare. L'oscillazione mi introduce un quid di variabilità che come uomo di scienza mi piace conservare. Dicevo prima che io vengo dalla statistica, la statistica è la scienza della variabilità. Esiste la deviazione standard, esiste la varianza, esiste la devianza. Io vengo da questi territori. Prego.
Sì, in qualche modo la suggestione del suo intervento è dove potrebbe essere il luogo della psicanalisi, no? Cioè, una cosa che Freud ha in qualche modo per poco in qualche modo messo in questione era se la psicanalisi dovesse andare all'università, cioè se non ci dovesse essere un corso di psicanalisi, o si dovesse fare nell'università ricerca, no? È una cosa che lui in qualche modo non ha visto, era il beneficio che potrebbe avere la psicanalisi dal fatto di stare accanto ad altre scienze. In qualche modo lui quando affronta, l'affronta sempre, questo è un problema grosso quando lui affronta il collettivo, l'affronta sempre in termini molto personalistici. Lui parla di accettazione e rifiuto, no? Proprio come termini, come se stesse parlando di lui stesso, no? Se l'università mi accetta o mi rifiuta. E lui la conclude abbastanza in fretta, perché lui vede, da una parte si concentra su in qualche modo una serie di benefici che potrebbe avere l'università dall'accettare la psicanalisi, no? Quindi quello che dicevo prima, la fecondità degli altri campi di sapere, delle scienze umane, no? Lui parlava di Geistliche Wissenschaft, si traduceva prima scienze spirituali, ma insomma sono le scienze umane adesso. Però quello che manca, che è in qualche modo sintomatico secondo me, è che lui non vede questa cosa di lavorare vicino a fisici, lavorare vicino a chimici, lavorare vicino a un centro di ricerca di statistica. Ecco, questo aspetto è invece, se veramente la psicanalisi è una scienza, noi lo crediamo, dovrebbe essere ben contenta di stare gomito a gomito con altre scienze e dovrebbe accettare quello che portano altre scienze. Quindi da questo punto di vista secondo me è assolutamente.
Se non ci sono altre domande, io invece di chiudere i lavori lascerei tutto aperto, così che ce ne andiamo insomma col vaso scoperchiato, e vi ringrazio. Okay.